Bene, gli affanni natalizi ci hanno impedito di procurare i fogli del test, quindi siamo inadempienti e travolti da queste vicende prenatalizie. Scusate. Concludiamo quest'oggi l'itinerario della catechesi dei 15 minuti d'Avvento. Riprenderemo durante il tempo della Quaresima per concludere l'illustrazione dei capitoli del Catechismo degli adulti che raccomando come riferimento. Stiamo considerando alcuni ambiti della vita cristiana, settimana scorsa la preghiera cristiana, quest'oggi trattiamo dell'accoglienza e del rispetto della vita. La vita personale, la vita di una persona, è unica e irripetibile, creata ed amata da Dio, il quale non genericamente ama uomini e donne, ma come abbiamo ascoltato oggi, li conosce per nome e li chiama per nome. E dunque c'è una dignità inalienabile di ogni persona. Nessuno può arrogarsi il diritto di dominare su un altro, perché chiunque esce direttamente dalle mani di Dio. La teologia di qualche tempo fa osava dire questo parlando di una generazione che i genitori offrono del corpo, ma poi di una anima che viene direttamente data da Dio nel momento della nascita, meglio del concepimento. La vita personale dunque ha un valore assoluto, non dipende dalle condizioni o dall'attribuzione di diritti, perché è animata dallo stesso Spirito di Dio. La vita fisica di per sé ha un valore importante, senza di essa non ci sarebbe neanche la vita personale, la vita dello Spirito. E tuttavia la vita fisica non è un valore assoluto, tant'è che il Vangelo insegna anche a perderla, in forma per certi versi drammatica, benché luminosa dal punto di vista della testimonianza. I martiri ricordano che il valore più grande non è la vita fisica, ma è la vita di relazione con Dio, e laddove entrassero in conflitto la relazione con Dio e la vita fisica, i cristiani sono invitati a perderla, perché essa verrà ridata nella misura in cui si resta legati a Dio. Questa vita fisica, che è un valore fondamentale benché non assoluto, noi siamo invitati a custodirla. È creata da Dio perché noi possiamo essere persone e dobbiamo custodirla dall'inizio alla fine. Troverete allora in questo capitolo una descrizione di molte situazioni in cui un uomo e una donna possono venirsi a trovare, e troverete soprattutto l'istanza di custodire la vita soprattutto quando essa è posta in pericolo e per certi versi appartiene alla condizione umana, quella di una vita che viene insidiata dal male. La vita umana, gli uomini e le donne, possono ammalarsi, soffrire e fanno i conti anche con la morte. La malattia, togliendo la vita, mortificando la vita, è un male. Ed è misteriosamente legata, questo è uno dei punti più difficili da illuminare, misteriosamente legata con la presenza del maligno nella storia. Il male che si evidenzia anche nelle malattie ha a che fare con un mondo che è stato insidiato dal male e che vede gli uomini vittime e artefici di questa situazione. Allora la malattia per i cristiani e per tutti gli uomini e le donne che si lasciano illuminare dal Vangelo è un luogo di affidamento totale. quello in cui per far fronte al male che gli uomini sono in grado sino a un certo punto di contenere e di curare, ecco, ci si affida a Dio. Lui ha vinto anche ogni forma di male che possa insidiare gli uomini. La malattia è il luogo dell'affidamento totale a Dio e il luogo della solidarietà tra gli umani. E questa solidarietà può far conto di dotazioni che gli uomini hanno a disposizione, l'intelligenza, la scienza medica in particolare, ma poi tutte quelle forme che sostengono chi si trova a fare i conti con la malattia. Il catechismo porta poi alcune situazioni più particolari in riferimento alla difesa della vita, ricordando il comandamento che è quello di non uccidere. L'omicidio non è mai lecito. L'omicidio è inteso come l'uccisione diretta di vita umana innocente. Questa definizione tecnica lascia spazio alla cosiddetta legittima difesa. La legittima difesa deve essere proporzionata al pericolo. Diceva un mio professore: se uno ti minaccia con una pistola d'acqua, basta che apri l'ombrello, non devi ucciderlo fisicamente, perché la minaccia può essere stornata in modo semplice. La legittima difesa, che può arrivare anche a togliere la vita all'aggressore ingiusto, non coincide con l'omicidio. L'omicidio è l'uccisione di colui che non sta aggredendo ingiustamente la tua vita. È chiaro che talvolta queste situazioni non sono così facilmente identificabili, perché tutto avviene in certi momenti non dove si può lucidamente fare i conti con la situazione, ma si è appunto presi dalle circostanze. Mi rendo conto che queste definizioni meriterebbero maggior illustrazione, ma noi le evochiamo, vi rimando poi al testo. Ora, in questa logica del non uccidere mai chi non ha alcuna colpa e non aggredisce ingiustamente la persona, si comprende l'esclusione assoluta dell'aborto all'inizio della vita di una persona, e all'altro capo della eutanasia. L'eutanasia è l'uccisione di una persona per eliminare il dolore. La logica che la Chiesa propone alla luce di questo insegnamento non è di togliere la vita per togliere il dolore, ma di togliere il dolore. In questo senso c'è una promozione delle cosiddette cure palliative, che dovrebbe essere meglio incoraggiata. Poi trovate un capitolo legato alla guerra. La guerra è una forma, appunto, di violenza che non è solo personale, ma è anche sociale, collettiva, e qui l'insegnamento è molto luminoso e chiaro: occorre far di tutto per eliminare la guerra, preferendo le trattative diplomatiche e gli arbitrati internazionali. Da questo punto di vista vi è ancora molto da fare. Anche in ambito sociale vale il principio della legittima difesa. Oggi non si parla più nella dottrina della Chiesa e anche nella teologia morale della guerra giusta. Tuttavia si fa spazio alla cosiddetta ingerenza umanitaria. Ricordo solo brevemente, per dire come in una situazione come quella che stiamo vivendo, il regno di Dio c'è già e quindi occorre promuovere la pace, e d'altra parte non ancora, e quindi c'è ancora un aspetto di contenimento della violenza. Ricordo, forse ricordate, quando all'inizio della prima guerra del Golfo Giovanni Paolo II fu molto severo nel criticare ogni intervento in quella circostanza, in particolare si riferiva agli Stati Uniti d'America che sarebbero intervenuti nella guerra del Golfo, ritenendo che non si doveva lì adire alla guerra. Ma lo stesso Giovanni Paolo II invocò l'intervento dell'ONU armato quando i Balcani si trovarono in una situazione molto conflittuale. La logica, anche se poi non è così semplice determinarla a livello politico, potremmo evocarla con un esempio. Se ci sono due bambini o due persone adulte che stanno litigando e se le danno di santa ragione, è evidente che c'è un aspetto di intervento che non può solo affidarsi all'invocazione della pace o al ravvedimento di entrambi. In quel momento bisogna dividerli. Ecco dove c'è spazio per un intervento che faccia anche uso di una certa violenza. Detto questo, resta l'invocazione e l'insegnamento per la pace. La pace non è semplice assenza di guerra, ma la pace è ciò che gli uomini possono costruire e debbono costruire in modo da stornare ogni eventualità di conflitto. La pace resta un compito profetico, da questo punto di vista si fa spazio anche ad iniziative che possono essere scelte, quella ad esempio della non violenza, sono forme profetiche che ricordano agli uomini quale sia la direzione da percorrere, benché ancora debbono poi realisticamente avere a che fare con situazioni che richiedono anche l'uso della violenza. Abbiamo concluso questo piccolo itinerario, ci rivedremo a Dio piacendo a suo tempo, per ora buone feste a tutti.